Caro Max,
caro Nick,
buongiorno,
buongiorno,
buonasera,
perché buonasera?
Buon pomeriggio,
buon tutto.
Non puoi sapere quando le ascoltatrici e gli ascoltatori ascolteranno l'episodio.
Ma tu sai che su questo podcast il sole non scende mai, quindi
sei furbacchione.
È sempre buongiorno.
Ascolta, mi dicevano qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore, che le puntate sono belle lunghe, belle interessanti e che spesso le ascoltano nei trasporti, nei trasferimenti, in automobile, a rate.
Va bene, meglio le rate del podcast che le rate,
esatto,
di mutuo.
Non c'è una percentuale.
non facciamo pagare interessi.
Vabbè, la particolarità di questo prologo è che non più tardi di 24 ore fa
ne abbiamo registrato
un altro e quindi ci ritroviamo in questa curiosa circostanza di registrare due puntate del nostro podcast nell'arco di 24 ore, potremmo dire, forse 26, forse 27, la 27esima ora.
E quindi trovare stupidaggini da dire per due prologhi è un po' un casino.
No, volevo tornare sull'hockey su ghiaccio, però ho sentito una tua freddezza.
No, insomma, non è che... l'hockey si gioca in impianti caldi,
anche questo è vero, la tua freddezza era
un po' di ghiaccio, cioè c'è sempre,
la tua freddezza era quasi,
ti ricordo che sono stato un produttore di ghiaccio, quindi
hai tutto il motivo per cominciare a seguire anche tu l'NHL.
Assolutamente sì.
Ascolta, abbiamo registrato con Giovanni De Nicolao la puntata numero 16 venerdì 17 maggio,
esatto,
e registriamo invece la puntata numero 17 sabato 18 maggio.
Ci sarà una cabala dietro a questo?
No, per dirti, mi raccomando Max, facciamo in modo di registrare la puntata numero 18 a quel punto.
Il 19
però, non domani, che è domenica. Il 19 giugno potrebbe essere anche troppo in là, chi lo
esatto.
sa. Va bene, dai, quindi dici che abbiamo impegnato con sufficienti banalità,
ovvietà,
amenità e tutto quello che finisce con l'accento sulla A, questo prologo?
Direi di sì, quindi caro Nick, puoi partire con la presentazione.
Beh, allora, formula classica. Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Don't Let the Sun Go Down on Me, di Elton John e George Michael, diamo il via alla 17esima puntata della seconda stagione di Pick and Pop, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Perfetto, il classico funziona sempre.
Al freddo. Signore e signori, è con noi Alberto Buffo!
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Albi.
Grazie dell'invito.
E benvenuto a Pick and Pod.
Grazie a te invece, è un onore averti qua ai nostri microfoni.
Sì, siamo davvero contenti. Grazie che sei riuscito a incastrare nei numerosi impegni personali e professionali un po' di tempo per venire a registrare in nostra compagnia.
Con piacere, ma Padova è casa mia, certo. E a prescindere... le mie radici sono qua e quindi lo faccio con piacere, poi ci conosciamo da anni, quindi insomma mi piace,
esatto, sì,
tornare a
ci
casa.
Ci vediamo anche fuori onda,
sì, esatto.
Che è già cominciato.
Esatto.
E Alberto, in Veneto e anche a livello nazionale è conosciutissimo, insomma lo diciamo per le ascoltatrici e gli ascoltatori che non lo conoscessero. Comunque Alberto è coordinatore tecnico del settore giovanile maschile dell'Umana Reyer Venezia e capo allenatore della nazionale maschile italiana Under 16, quindi
esatto.
Quest'anno sarà impegnato tutta l'estate tra raduno e europei di categoria con i colori della maglia azzurra. Intanto ti chiediamo come stai, perché sei in un periodo molto caldo,
sì.
Tra le finali nazionali Under 19 appena concluse, quelle Under 17 alle quali la Reyer parteciperà
da domani,
noi stiamo registrando il 18 di maggio, la puntata uscirà un po' più avanti, quindi saranno magari magari già terminate, però vai anche in veste chiaramente di selezionatore poi della nazionale, insomma. Certo. Come si vive questa primavera calda?
In verità calda è stato tutto l'anno, quindi anche l'inverno ero in maniche corte, tra virgolette. Esatto. Perché poi alla fine, sì, tra gli impegni professionali legati al club, legati alla nazionale, e poi la vita, nel senso, c'hai cioè una famiglia, certo, con dei bambini, è stata una stagione, è una stagione tuttora impegnativa, bella, intensa, però
tutto sommato, che nel tuo caso è tutt'altro che finita, no, visto che finirà intorno al 20 agosto.
Sì, in verità poi sta solo a me, così convenzionalmente, di decidere quando metto il punto di quando così voglio mettere il punto di fine di una stagione e il punto di inizio dell'altra, ma in realtà ci sarà, diciamo, sarà tanti, senza soluzioni di continuità.
Ci sono tanti punti e virgola, esatto, sono tutti momenti dove finisce la finale nazionale, ma poi si riprende con qualcos'altro.
Sì, esatto, di fatto la mia stagione, questa stagione sportiva, terminerà già quando la prossima sarà cominciata. Quindi.
Cioè, è un fine stagione mai.
È un fine stagione mai.
Esatto.
Nell'estate del 2010, dopo una vita nel Petrarca Basket Padova, ovviamente prima nella sua versione originaria dei Trepini in Prato della Valle e poi nella sua seconda vita alla Guizza, c'è stato il tuo approdo a Mestre nella sponda Oro Granata, per dare vita a un progetto, diciamo, di rinascita fondamentalmente del settore giovanile dopo un periodo un po' difficile. C'era stata anche parallelamente la rinascita della prima squadra, che sappiamo che è fallita nella stagione 96, della grande stagione con Frank Vitucci, del libro che poi è stato pubblicato, esatto, molto bello, con la Reyer che era ripartita poi dalla serie C2, aveva poi era approdata in A1 negli anni successivi. E quindi tu fondamentalmente arrivi nell'estate 2010 a questo progetto ambizioso che poi in 14 stagioni ti ha visto protagonista di un sacco di finali nazionali, di uno scudetto giovanile. E quindi come era andata e come andando?
Diciamo l'approdo è stato, diciamo, avevo il contatto, diciamo, mi cercò la società nella persona dell'allora direttore sportivo, oggi presidente, Federico Casarin, e di quello che è responsabile del settore giovanile, Francesco Benedetti,
certo,
dove in realtà la rinascita, la ricostruzione del settore giovanile era già partito da 2-3 anni,
sì,
infatti io giocavo contro la Reyer, le prime formazioni.
Con coach Alberto Zanatta, esatto, che è stato anche nostro ospite,
esatto,
la scorsa stagione.
Esattamente.
Del podcast.
E quindi mi fecero questa proposta. Ad essere onesti, io avevo già praticamente l'accordo col Petrarca, era un accordo sulla parola, no, ma nel senso.
Sì, continuità,
avanti, esatto,
sempre.
E là oggettivamente feci una scelta, diciamo, un po' impopolare, tra virgolette, nel senso che in qualche modo mi rimangiai un po' la parola, ma intravidi un'opportunità che probabilmente non sarebbe più tornata qualora io non l'avessi colta.
Certo.
E quindi ho fatto, diciamo, passatemi il termine, un passo indietro, anche nel senso a livello di responsabilità. Io sono andato a Venezia, allenavo una squadra under 16,
sì,
la categoria era l'under 17, a quei tempi in Rai si faceva, diciamo, sì, avevano due squadre eccellenza, quell'anno vecchio e quell'anno giovane, quindi io...
Tu avevi tutto il gruppo 95,
bravissimo,
che poi grandi soddisfazioni.
Esatto,
che
esatto, che poi, esatto, poi l'ho tenuto per 4 anni,
certo,
e facevo l'assistente,
ad
quindi,
Alberto, certo.
Esatto, quindi fu, ma non
under
passo
19,
indietro, però...
c'era la Serie C con,
esatto,
Favaro, perché in quegli,
esatto,
anni poi tu hai fatto doppi campionati.
Esatto, esatto, esatto. Però insomma
mi sono rimesso
certo, in gioco, in discussione, e niente, quindi diciamo, ho visto un po' lungo là, nel senso,
sì,
ho fatto un po' una scommessa e poi i 14 anni consecutivi
sicuramente
hanno confermato la bontà della scelta. Negli anni ho avuto l'opportunità, mi è stata data l'opportunità di fare tante esperienze, allenare gruppi diciamo per diversi anni, quindi poter sviluppare dei progetti con del materiale umano e tecnico ovviamente di primo ordine, supportato in tutto e per tutto da un punto di vista anche societario, strutture, collaboratori, strumenti, insomma quello che una società di serie A ovviamente ha la possibilità di darti, e quindi diciamo parallelamente poi ho cominciato a collaborare con la serie A,
certo,
e anche quelle sono state esperienze al di là poi delle vittorie che però mi hanno arricchito molto, perché ho affiancato non so, Carlo Recalcati,
assolutamente,
Andrea Mazzon prima, sì. Walter De Raffaele ovviamente, e comunque ancora oggi collaboro con la Serie A, quindi sì. in diciamo, con un compito diverso, ma ecco, il solo stare là e poter quotidianamente lavorare, incrociare le tue idee e vedere lavorare allenatori di questo calibro.
Ma una parola che mi veniva in mente mentre tu parlavi, che si potrebbe dire per la tua situazione, per quella di Francesco Benedetti, per quella di Federico Casarin, anche per quella di Walter De Raffaele, chiaramente, è stabilità,
sì.
No, nel progetto Oro Granata.
Sì, sì, sì. Quello...
E poi tu, anche di carattere, sei uno che sta tanti anni in un progetto, se si trova bene.
In verità, sì, io ho avuto la fortuna, diciamo, di avere due... diciamo, nella mia carriera di allenatore, anche se è un termine che mi fa specie, perché io ancora oggi, cioè non mi sembra, ancora la mattina quando mi alzo vado, mi sembra di andare, anzi vado a divertirmi, a fare qualcosa che mi piace.
Vai ad allenare, il concetto di vado a lavorare, tra virgolette, esatto, è sempre, esatto, perché coincide la passione con la professione.
Esatto, però io, diciamo, ho avuto la fortuna di fare un ciclo, mi pare, di una dozzina d'anni da allenatore col Petrarca, quindi un periodo bello lungo, certo. E anche là ho vissuto comunque... ho cominciato, che erano gli anni, diciamo, post retrocessione, sì. Quindi dove la società era un po' allo sfascio, no, non c'era praticamente più struttura, c'erano problemi economici, e poi ho vissuto un po' la rinascita sotto, sì, altre, diciamo,
junior basket,
trasferimento, però insomma, Marca, esatto, quindi
Paolo
abbiamo fatto,
Benigni,
anni,
Paglini,
esatto, abbiamo fatto, certo, anni bellissimi. E poi ho avuto la fortuna, appunto, di aprire questo altro ciclo lungo.
Sì.
Quindi ho avuto la fortuna di stare in due posti dove mi è stata data la possibilità di poter lavorare con una programmazione a lungo
Max,
termine.
Max, senza citare tutte le finali nazionali, che sono tantissime, ma non per togliere meriti, ma semplicemente perché forse è più interessante magari guardare più ai gruppi che hai avuto l'opportunità, certo, di seguire e coltivare per anni. Io partirei proprio l'annata 95, che è un'annata che in Rai hai seguito per molti anni,
sì,
l'annata di Achele, l'annata di
Giovanni Lindera, Padovano.
Assolutamente.
Certo, ancora l'anno prima avevo avuto anche i 94, cioè,
sì,
ho avuto anche i 94 con Francesco Candussi, che
Pipitone,
è un ragazzo, esatto,
assolutamente collegati, esatto, a loro, che sono stati, vabbè, artefici di due finali nazionali clamorose negli anni in cui si giocava a Udine, se non,
sì,
ricordo male,
esatto.
E tra l'altro una praticamente squadra giovanissima sotto annata che fece finale scudetto,
esatto,
l'altra,
esatto, una sotto età
tranne, sì,
appunto Candussi e Pipitone, e giocavamo la finale scudetto
contro una squadra clamorosa,
contro la
Virtus Bologna,
la Virtus di Fontecchio, di Imbro, Peca, Ceclandi, giocatori,
sì,
e perdemmo, cioè lì fu veramente una sorpresa, perdemmo di una decina di punti, ma insomma fu un mezzo miracolo,
sì,
esserci arrivati. E l'anno dopo con lo stesso gruppo, praticamente,
senza un paio di 94,
esatto,
che
erano usciti, e lì invece una ferita aperta, allora, perdemmo lo scudetto proprio
allo scadere,
con un tappin sulla Sirena contro una squadra altrettanto forte, perché c'erano, voglio dire, Marco Spissu,
sì,
c'era Rossato, Iannelizze, c'era, sì, Donzelli, c'era, no, ripeto, dimentico, ma giocatore, tutta gente che gioca
a uno, a due,
stabilmente, esatto. E poi la cosa da ridere è che quest'anno ho ritrovato, l'anno scorso Marco Spissu, quest'anno, sì, Iannelizze, e non passa giorno che non si rida,
cioè,
e non si ricordi quell'episodio, anche quando facciamo lavoro individuale. Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo tap-in, ridendo, e quindi, e sì, però voglio dire, alla fine le finali sono comunque testimonianza della bontà di un gruppo, della qualità dei giocatori, insomma.
Una caratteristica che ti ha sempre contraddistinto è quella di avere un rapporto eccellente con i tuoi giocatori. Mi pare che vi ritroviate ancora,
sì, 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 sì,
noi... per cene o comunque,
sì,
no?
Ma no, no, ma
vedo qualche foto,
sì, con i gruppi, sì,
poi il gruppo forse... 95 l'hai seguito molti anni,
sì, quella è forse la parte più bella. Io, diciamo, ho avuto la fortuna, no, parlando di periodi lunghi, sia al Petrarca che adesso alla Reier, di, per dire, al Petrarca ho allenato il gruppo 92,
certo,
per 3-4 anni, alla Reier questo gruppo 95 per 4 anni, il gruppo 98 stesso l'ho,
sì,
avuto,
infatti,
per 3
ci sarei
anni,
arrivato,
cioè,
assolutamente,
sì,
perché poi,
sì,
sono i campioni d'Italia,
esatto, no, no, per quello è. E poi sai, quando lavori tanto con dei ragazzi, poi nella loro fase
di crescita
sviluppo, così, sì, ovviamente ti affianchi a loro, non solo tecnicamente ma anche da un punto di vista, cioè, li vedi crescere come persone, di formarsi il loro carattere, sei per loro comunque un punto di riferimento, e mi permetto di dire, a volte le soddisfazioni che più ti ricordi sono più legate anche agli aspetti extracampo che strettamente legati al risultato, insomma. E quindi sì, poi è bello, insomma, mantenere
Beh, l'hai citata l'annata 98, un'annata che ovviamente quella ti ha dato la soddisfazione a livello di settore giovanile, certo, più grande, perché lo scudetto del 2016, sì, lo scudetto under 18, una rivincita contro la Virtus Bologna, se vogliamo.
Sì, resta quell'anno lì giocammo
doppia finale,
con la stessa squadra, sotto un paio di, sì, di... giocammo la finale scudetto under 20,
sì,
a Cantù, contro la Pallacanestro Cantù.
Che era in missione.
Sì, era... al Pianella, giocammo, sì, al Pianella, c'erano... fissi 5.000, sì, spettatori, e questa finale contro Cantù
che non vinceva squadra, scudetti giovanili dai tempi quelli della Cantucchi, esatto, dei Marzonati, Riva,
e lì giocammo una finale, ci spazzarono via, nel senso, mi ricordo sto particolare, non si riusciva a parlare, cioè Cantù è un tipo molto caldo,
sì, poi Pianella storicamente ha sempre tremato,
esatto, c'erano tutti gli Eagles che sono il gruppo ultras
caldissimo,
e,
sì,
e poi la particolarità è che quell'anno Cantù Serie A era veramente una stagione maledetta, c'era Gerasimenko, sì, presidente, i tifosi contestavano, sì, i giocatori, quindi si riconobbero
tutti su
quella invece
squadra,
questi ragazzi,
certo,
giovani, molti canturini, sì, quindi la Serie A praticamente non la seguivano, e seguivano solo questa squadra, e noi giocavamo questa finale davanti a 5.000 persone, ripeto, oggettivamente ci spazzarono via anche per questo aspetto,
però neanche un mese dopo,
però questo,
con
esatto,
lo stesso gruppo
ci serviva, che un mese dopo nella finale, diciamo, della propria annata,
certo,
vincemmo questo scudetto, insomma, facendo questa cavalcata, mi pare non perdendo mai nella stagione dell'under 18, però,
e anche quella squadra c'erano tutta una serie di ragazzi che sono,
sì,
arrivati ad alto livello,
sì, cito Riccardo Visconti che gioca in A1 a Pesaro, sì, ma voglio dire è anche nel giro della nazionale maggiore,
sì.
Però Miaschi, che è un giocatore, sì, che oggi a Treviglio fa disastri, insomma,
sì.
Poi Alessandro Simeone, un che ha giocato in A1, Treviso, sì. Cantù, adesso gioca a Rimini,
sì.
Poi c'è, beh, non so, Jerkovic, gioca, certo, in A2, Criconia, gioca in Serie B, no, tanti giocatori oggettivamente di
prospettiva, che poi livello, hanno, sì, confermato le loro,
sì,
buone qualità di settore,
sì,
giovanile,
sì,
nel,
sì,
mondo, nel mondo senior.
Assolutamente, insomma, ripeto, cioè, per questo io mi ritengo fortunato, in questi anni ho avuto la possibilità di avere materiale, insomma, di primo ordine.
Però, caro Max, nel destino di Alberto, oltre che questi successi nel settore giovanile, ma soprattutto queste grandi soddisfazioni di vedere questi talenti giovani poi maturare e sbocciare, c'era proprio anche la prima squadra Oro Granata,
sì,
no?
Se non sbaglio, un paio di stagioni di assistant di Walter De Raffaele.
Sì.
Una non banale, con uno scudettino cucito sulla maglia.
Allora, ho fatto dunque 3 anni, mi pare, da assistente. Un anno con Carlo De Calcati, dove Walter era primo assistente.
Sì,
poi ci fu l'esonero, sì, la stagione in corso, quindi Walter diventò capo allenatore. E quell'anno però non andò benissimo, se uscimmo mi pare al primo turno di playoff contro Milano, e poi l'anno dopo fu una cavalcata incredibile,
sì,
proprio
stiamo parlando della stagione 2016-17,
esatto, che finì con lo scudetto,
sì,
e fa la famosa bomba di Bramos in gara 5,
sì,
e poi già uno scudetto vinto in gara 6 a Trento,
sì.
Beh, lì proprio essere in panchina è stata un'emozione che ti ricordi per sempre, oggettivamente.
È un po' quello che, riprendendo qualche riga che avevi scritto anche sui social, è quello che sogni da bambino.
Sì,
no?
Certo.
Cioè, nella tua cameretta o al campetto,
sì,
quando usi la porta per,
sì,
immaginarti,
vero,
un canestro, oppure vai al campetto.
Diciamo che allora, il percorso di noi ex scarsi giocatori è finché non ti rendi conto,
vuoi andare
sogni di vincere lo scudetto da giocatore. Poi,
certo,
quando ti rendi conto,
vabbè,
che da giocatore non ce la fai, la passione ti può dire lo sogno di vincere da allenatore, da fisioterapista, da direttore sportivo, dipende, poi la pallacanestro è così, no?
Sì, certo.
Tutto quello che non è giocatore, la gente ci arriva nascendo giocatori, e poi ognuno trova la sua via, chi arbitra, chi allena, chi,
chiaro,
fa, e quindi sì, poi ovviamente quando sono diventato un po' più grande, ho cominciato ad allenare, nella mia testa era, ah, come mi piacerebbe prima magari vincere un campionato eccellenza, ma come mi piacerebbe fare una finale nazionale,
certo,
vincere, cioè, beh, così, no?
Sì, certo.
E quindi il fatto della Serie A, insomma, quell'anno lì fu meraviglioso.
La stagione successiva, comunque,
altrettanto,
la 17-18 riportò una Coppa Europea,
esatto,
alla Reyer, che,
esatto,
era la FIBA Europe,
esatto,
Cup.
Esatto, poi, cioè, i ricordi sono poi legati ai giocatori, cioè lavorare con...
Thomas Ness,
sì, con Michael Brown, con Market Fence, con Austin Day, cioè la mattina facevi, lavoravi con, esatto, con Austin Day, giocatori che hanno fatto l'NBA, capito? Sì. E poi la cosa bella di questi due sono i ricordi legati soprattutto nello scudetto, non so, torni da Avellino che vinci gara 6, ti qualifichi per la finale, torniamo ancora la notte inoltrata in aeroporto, e usciamo all'uscita al ritiro bagagli, dopo il ritiro bagagli c'era l'aeroporto di Marco Polo stracolmo, oppure vinci lo scudetto in gara 6 a Trento, ritorniamo alle 3 di notte e c'era il piazzale del Palasport a Liercio, un giorno lavorativo, quindi il giorno dopo la gente andava a lavorare, c'erano migliaia, c'era perfino come si chiamano i track, oddio mi sfugge in italiano,
cioè, le motrici, le,
sì, come si chiamano i bar, quelli che vendono i panini, i camion, quelli, okay?
I paninari,
il badole. Ok, quindi c'era così tanta gente che c'erano tutti questi camion, la gente che ci aspettava
a bere birra e mangiare panini.
Cioè, io mi ricordo ancora i video, non riuscivi neanche a mettere il piede giù dalla scaletta del pullman, era una roba pazzesca,
perché c'era la ressa, la carica,
però bellissimo,
no, bello. E poi quello che organizzò la società dopo, la parata sul Canale Grande, Piazza San Marco, insomma, cioè vince uno scudetto non è per tutti, ma poi vincerlo e celebrarlo così, e allora noi sulle gondole e questa, la parata è proprio una cosa che nell'antichità diciamo la Repubblica della Serenissima riservava solo ai meritevoli di imprese importanti, quindi hai tutte le barche ai lati del Canal Grande e tutta la gente sui ponti, sulle rive, e tu passi con le gondole, loro alzano i remi, ti applaudono, poi in versione moderna c'era chi aveva i fumogeni, chi faceva gli ultras, che ti, però insomma è stata una roba emozionante, poi arrivare in Piazza San Marco, insomma, festeggiarlo così oggettivamente è una roba.
Mi permetti una domanda?
Ma anche due, vai.
Quel momento che poi sembra eterno, da quando suona la sirena, quando ti rendi conto di aver, realizzi di aver fatto un'impresa.
Allora, beh, ti posso raccontare, tornando all'anno prima, la mia squadra, quella, la vittoria dello scudetto a Capolenatore, sei così concentrato sulla partita che praticamente noi abbiamo, manca pochi secondi, abbiamo l'ultimo possesso, siamo sopra di, mi pare, di tre, tiriamo, sbagliamo, e effetto alla squadra avversaria stavano, mi pare, 3-4 secondi, una roba del genere. Ma io ero così focalizzato che poi loro prendono la palla, fanno tipo due palleggi, tirano a metà campo, ok? E io mi ricordo che urlavo, fate fallo, perché
sul più 3, per prendere il pareggio, certo.
Fate fallo. E parte sto tiro da metà campo, piccione, suona la sirena, io nella mia testa ero convinto che fosse la sirena del 24. Quindi
eri già ero
così quindi parto, io suono la sirena e nella testa sono i 24,
già elaborando
già,
cosa fare dopo,
mi ricordo ero accovacciato, già dico boh, adesso però invece dobbiamo scappare, non dobbiamo farci fare fallo, e quindi io tranquillo, poi però vedo che la gente dalle spalle e mi sento travolto, e là mi sono reso conto di aver vinto lo scudetto. Quindi è stata, invece la sirena della Serie A, no, lì invece, che l'assistente sei un attimino più distaccato, sì. Mi ricordo Trento tirò, anche lui una preghiera, rimbalza, là invece proprio eri pronto a scattare sulla sedia, mi ricordo che lì fu Tonuta a travolgermi, e là sai poi, in quel momento non capisci più niente,
no, si parte con la festa, gli abbracci.
Sei fortunato ad essere ancora vivo, se stai una volta
oggettivamente sì, però insomma sono momenti in cui poi ti passano un po' tutte.
E la seconda curiosità che ho, qual è stato il momento che hai capito che saresti diventato un allenatore professionista?
Bella domanda, ti direi mai, cioè nel senso, mi fai questa domanda e nella mia testa dico ma perché lo sono, nel senso che, ripeto, forse la mia fortuna è non percepire questa come una professione, per quanto lo è da un punto di vista di impegno, di anche retributivo, insomma, sono anche onesto, contrattuale, insomma, quindi lo è, però in verità sai, io ho fatto i miei primi anni dove studiavo all'università, la mattina andavo a lavorare alle 6 e poi il pomeriggio allenavo, gli anni del Petrarca, poi laureatomi, ho cominciato un'attività con un mio ex allenatore, Giorgio Bresco,
che salutiamo, assolutamente,
conoscete bene, e quindi la mattina lavoravo là e invece il pomeriggio dedicavo tempo a pallacanestro. Poi ho lavorato, prima in realtà ho lavorato in banca, sempre, quindi la pallacanestro l'avevo sempre sentita come un non vedo l'ora di finire lavorare per andare a fare ciò che, certo, mi piace, mi diverte, no? Poi c'è stato il discorso di Venezia, insomma, riuscivo, forse la percezione, come dici tu, è quando ho cominciato a lavorare in pianta stabile con la Serie A. Lì sì, sì, hai la percezione.
C'è il professionismo in senso più compiuto.
Poi, cioè, quando, sai cosa? Quando cominci a lavorare la mattina, allora
è tempo pieno, perché, fondamentalmente.
Esatto, anche se attaccavo alle 3, staccavo alle 10, nella tua testa è la mattina giornata. Al lavoro, il pomeriggio sì, vado a divertirmi, no? Ad allenare. Quando invece cominci che la mattina ti alzi, ecco, sì,
e pensi
a... la percezione che, rispetto al tuo anno è questa: quando hai cominciato la mattina a alzarti, ti prepari e vado in palestra, sì, vai in ufficio comunque, certo, facciamo... allora lì sì, ecco, hai la percezione, sì, forse la risposta è proprio questa, in quegli anni Serie A, a quel punto poi sì, ti percepisci, poi viaggi la mattina, cioè non so, l'avvocato, l'ingegnere la mattina si alza, viaggia, e tu allenatore, certo, partivi andavi in aeroporto a viaggiare, andavi all'estero, certo, è così, e quindi incrociavi in aeroporto professionisti in cravatta, tu però non andavi, cioè, quindi là sì, ti rendi conto.
Però dopo incomincia, come hai detto tu, tra le trasferte della Coppa, le trasferte del campionato, gli allenamenti mattutini, fare, sì, il video, poi ci sono, sì, tutte quelle figure intorno, dal medico, il fisioterapista, sì, lo staff allargato, quindi proprio diventa una sorta, sì, di, sì, lavorare, sì, in un'azienda, e quindi lì forse lo percepisci
lì
un po'
sì,
di più come professionista.
Lo percepisci più, però non cambia la passione, cambia il divertimento,
appunto, ecco, quello, sì, che stavo per dire, cioè si sente sotto,
è cambiato il contesto intorno, ma non,
esatto,
la tua,
anzi,
approccio,
cioè,
la tua,
no, assolutamente, esatto,
il giovane allenatore che si divertiva a far pallacanestro,
sì,
c'è ancora
sì,
vivo,
sì, assolutamente, ma ti dirò di più, parlo anche di giocatori, sì, ne ho conosciuti tanti, guarda che anche molti giocatori si ritengono fortunati, perché te lo dicono, fanno ciò che gli piace, cioè ti dicono, io giocherei anche se non mi pagassero,
per l'amore del gioco,
e viceversa, così negli anni di giovanili, a volte ho visto atleti di grandi potenzialità, al pari di quelli che poi sono arrivati, sono una volta superiori, ma in alcuni manca la passione, cioè magari si impegnano, però magari dice, tu so, vedi partite di Eurolega, di NBA, fa, no, no, io, quindi che è finito il loro basket, basta. E lì, ecco, quelli là a volte magari non ce la fanno, cioè chi non ha la passione vera fa fatica, secondo me, non questo mestiere qua non lo puoi vivere come un mestiere, capito?
Deve essere un po' più
dire?
Totalizzante, perché cioè, ti muove da dentro, in qualche
capito?
Modo, no?
Cioè, per dire, facendo un esempio, sì, estremo, no? Nel senso che il giocatore che si realizza non è quello che per forza arriva in Serie A, in NBA, è quello che in qualche modo arriva al top di quelle che sono le sue possibilità. Certo. C'è un giocatore che lo ha raccontato praticamente, non so, Andrea Bargnani, sì, che ovviamente è già arrivato in NBA, prima scelta, come fai a dire che non è un realizzato? Però lui ti dice, non ha mai vissuto come un divertimento puro, infatti poi diciamo, questa cosa qua, ovviamente, ripeto, tutti pagherebbero di fare la carriera di Andrea Bargnani, è ovvio, però probabilmente avrebbe potuto fare ancora di più di ciò che ha fatto. Però magari lui ti dice, non un po' mi pesava, cioè non mi divertivo, capito? Quindi, cioè,
entra in quella routine di lavoro e non proprio
che
di
non ti fa dare quel quid in più.
Mentre noi possiamo dire che ne approfittiamo che le mogli non ci sentono, lasciamo una foto a casa, siamo in palestra.
Esatto.
L'importante è che non ci sentano, dice.
Esatto, esatto.
Allora io direi che ci prendiamo una prima pausa per un caffè o per un bicchiere d'acqua, no, Max? E ascoltiamo il sempre puntuale e gradito intervento del nostro professore preferito, professore all'Università di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, ovvero Simone Grigoletto.
Cari Nick e Max, oggi partiamo dal mondo del cinema. Mi rendo conto che non ne abbiamo mai parlato e di questo me ne assumo la responsabilità. Eh sì, perché il grande schermo è sempre stato un ottimo alleato del mondo sportivo. Esistono pellicole memorabili che narrano storie di sport e il nostro amato basket al cinema si siede spesso nella fila d'onore. Vi vorrei quindi portare con me nelle scene iniziali di un film celebre tra i cestisti, Coach Carter. Samuel L. Jackson, nei panni di un allenatore dai metodi duri e rigorosi, al primissimo allenamento arriva allo scontro fisico con uno dei suoi giocatori. E questo è quello che succede.
Teachers ain't supposed to touch students.
I'm not a teacher. I'm the new basketball coach.
Timo Cruz, placato fisicamente sul fondo della palestra, dice: gli insegnanti non dovrebbero mettere le mani addosso agli studenti. Risposta del coach: non sono un insegnante, sono il nuovo allenatore di basket. Così Ken Carter, nel film del 2005, si presenta alla sua nuova squadra. Ci viene presentata qui la figura di un allenatore che introduce i fondamenti del suo metodo di lavoro in una maniera che forse oggi giudicheremmo troppo dura. Tuttavia, queste battute ci suggeriscono alcune questioni che meritano di essere analizzate. Se è vero, come dice Coach Carter, che gli allenatori non si possono equiparare agli insegnanti che troviamo tra le mura di un'aula scolastica, beh, dovremmo chiederci e chi sono. Cioè, quali sono le caratteristiche di questa figura professionale? Per quanto questo ruolo sia diverso, in effetti, da quello di tante altre figure pedagogiche, l'allenatore ha un innegabile ruolo educativo, se pensiamo in particolar modo al contesto giovanile. E quindi la domanda di oggi non sarà se mettere o meno le mani addosso ad un minorenne, certo che no. Sarà al contrario cercare di capire quali possono essere le virtù di un allenatore che voglia essere anche un educatore.
E beh, il professore è bello carico anche in questa puntata.
Bella domanda.
Bella domanda, sì. Bella domanda. E anche la citazione per il film Coach Carter. Ok, che tra l'altro era tornato fuori anche nell'ultima puntata, sì, con Giovanni De Nicolao.
Diceva, Coach Max 61.
Coach Max 61, esatto. Diceva Simone che in sostanza Coach Carter risponde al proprio giocatore: io non sono un insegnante, sono il tuo coach. Però appunto queste figure pedagogiche, soprattutto nel settore giovanile, l'insegnante, l'allenatore... può essere insegnante scolastico, ma può essere anche l'insegnante di musica o di altre attività, o l'allenatore di basket o di altre discipline, hanno dei valori che portano avanti, perché comunque sono figure importanti, no, nella formazione dei ragazzi.
Assolutamente sì, io anzi quello che penso che la figura dell'allenatore, ripeto, soprattutto nel settore giovanile, sì, sia prima che è una figura di riferimento tecnico, assolutamente una figura di riferimento, diciamo, per l'aspetto formativo della persona. E in questo senso, secondo me, noi siamo un po' indietro dal punto di vista culturale rispetto anche magari ad altri paesi in Europa. Cioè, se tu vai in Germania e dici, e ti viene chiesto che lavoro fai, faccio l'allenatore di settore giovanile, ti guardano con molto rispetto. Okay.
Perché hai a che fare con il futuro,
esatto,
no? Del paese, giovani.
Al pari, no? Di dire sono un professore universitario, qui, certo, se dici che mestiere fai, faccio il professore universitario, ti guardano con rispetto. Se ti dicono faccio l'istruttore di settore giovanile, ti guardano come dire sei un poveraccio.
Cioè, non ti cazzo da fare,
esatto,
la vita.
No, o magari ti dicono no, vabbè, ma di lavoro.
Di lavoro.
Sì. Cioè, no, questo fa, cioè, capito? Ed è un problema realmente culturale, secondo me, che in Italia abbiamo. Di sottovalutazione del ruolo di chi vive con i ragazzi, di forma, onestamente, anche nelle scuole, se ci pensate, è difficile fare gli insegnanti, cioè sono ruoli, secondo me, troppo poco valorizzati proprio a livello di istituzione, cioè, e di governo.
Sì, credo che tra l'altro gli insegnanti italiani, scusa se ti interrompo, siano tra i meno pagati d'Europa,
esatto,
e hanno in mano quello che è, per i genitori, il capitale più grande,
certo,
no? Che
hai
i propri figli, ma poi per il paese, per il
ma
futuro.
Infatti, il nostro proprietario, che appunto è il dottor Luigi Brugnaro,
sì,
che vive con noi, perché cioè, e lui, cioè, questa roba qua è un mantra, cioè dice lo sport, la pallacanestro nello specifico, ma dice, lo sport educa i futuri amministratori, cioè lui non dice... forma il giocatore di basket, non te lo dice, ti dice, e ci crede molto,
la persona,
forma,
il cittadino,
la classe dirigente, certo. Infatti lui, se non sapete, lui ha scritto un libro e il titolo di questo libro è Ci giudicheranno i bambini, che è molto, quindi lui dice quello che dobbiamo fare noi è cercare di migliorare quella che sarà la futura classe dirigente, ma non solo, che avrà a che fare. E quindi il ruolo, insomma, dell'allenatore è pari, è importante tanto quanto quello dei professori, ovvio con degli strumenti diversi. Se vogliamo, con degli strumenti siamo un po' avvantaggiati, perché lo strumento che trattiamo e che ci permette di portarci dietro i ragazzi magari e di motivarli a fare anche determinate scelte extra, diciamo, sport, è più accattivante. Cioè convincere un ragazzo a alimentarsi in modo corretto, a comportarsi fuori il campo in una certa maniera, avere una certa etica, un certo finalizzato al gioco della pallacanestro, è più motivante che cercare di perseguire gli stessi obiettivi quando poi il tema è il latino, la matematica, certo. Magari. Quindi noi abbiamo, secondo me, lo stesso ruolo formativo, ma abbiamo uno strumento più, passatemi il termine,
accattivante.
Più accattivante.
Sì, che è il fatto che fondamentalmente è un'attività che si sono anche autoselezionati.
Certo, e quindi a scuola ci devono andare.
È un po' un obbligo. Però, e poi che è un gioco.
Esatto, però se io penso anche così, quando andavo a scuola, all'università, io i ricordi più belli degli insegnanti sono quelli che ti facevano divertire la materia, ti facevano piacere, quindi erano un po' degli allenatori, per virgolette, non quelli che ti imponevano le cose.
Sì,
lo facevi
anche
per senso del dovere, ma non per altro.
Anche avere passione è trasmettere passione.
Certo.
Importante.
Certo.
E hai parlato di bambini, citando anche il sindaco di Venezia, nonché chiaramente il paron,
esatto,
di umana in generale,
sì,
ma poi chiaramente della Reier Venezia, maschile e femminile. E quindi, parlando di bambini, l'Alberto bambino si è approcciato alla pallacanestro quando, come e perché?
Io mi sono approcciato alla pallacanestro perché la mia famiglia, diciamo, mio padre,
sì,
comunque anche mio nonno, hanno sempre vissuto nell'ambito della pallacanestro e dell'Antoniano,
certo,
in particolare. Quindi io, un po' per osmosi, pensa che i miei primi passi,
sì,
da giocatore, tutti, no, ovviamente mi etichettano, mi vedono come oggettivamente un petrarchino di formazione, ma i miei primi step li ho mossi in via Tadi.
Sì.
Questa è una cosa che nessuno sa, con la maglietta della Virtus, perché mio fratello faceva mini basket alla Virtus in via Tadi. E aveva 6-7 anni, io quindi avevo ancora l'asilo, non esisteva il basket per i bambini piccoli, e io quindi cosa facevo? Mia mamma mi portava, e mi ricordo benissimo Gianluca Petronio, che era l'istruttore mini basket di mio fratello, mi pigliava, mio fratello aveva 7 anni, io ne avevo 4, e io andavo in campo con la mia magliettina della Virtus e facevo mini basket con la Virtus, no? Poi ho cominciato e andare al Petrarca più per una questione di compagni di classe,
che sono spesso un traino a quell'età,
perché
di amichetti.
Io per logistica abitavo a metà strada tra Via Tadi e Porta Valle, quindi da andare qua, andare là,
certo,
potevo...
Quindi ti ha rovinato la scuola
ti rovina, esatto, e basta. Quindi ho cominciato così, mio papà non mi ha mai spinto, perché anzi i primi anni, cioè mio papà, fino a che io ho fatto tutto il mio basket, non veniva manco mai a vedermi realmente, mi parlava sempre mia mamma. Però poi è stata una passione che veramente è cresciuta man mano. Io ho fatto riavvicinare, se vogliamo, mio padre si era un po' distaccato da tanti anni,
sì,
credo non fosse neanche più le partite, quindi io l'ho fatto un po' poi riavvicinare. Poi sai, veramente molto fa che cadi in gruppi di amici,
sì,
con i quali giochi tu davanti, allora poi si creano amicizie anche tra genitori, ti appassioni.
Tu eri parte del gruppo dei 78,
esatto,
no,
esatto.
Che ricordi hai di quelle annate?
No, vabbè, meravigliosi, nel senso che poi il mini basket, io ho avuto come istruttori Massimo Caiolo, Massimo Omologo, poi che oggi sono amici,
certo,
Andrea De Franceschi,
assolutamente.
Così, poi cominci, cresci, vai, cominci ad andare a fine elementare, primi anni medi, fai tutti i tornei,
chiaro,
che fanno fare le prime esperienze andandovi di casa, fai i camp, queste cose qua, no? Ma poi sono annessi e connessi, quindi io poi ho fatto comunque, diciamo, il mio percorso nel settore giovanile, diciamo, in quelle che erano le, tra virgolette, eccellenze di un,
sì,
tempo, anche se si chiamavano in modo diverso le categorie. E ho avuto comunque fortuna di avere bravi allenatori,
sì,
Massimo Friso,
certo,
mi ha allenato, non so, Tonio Metto, Daniele Rubini, insomma, tanti allenatori che poi hanno fatto comunque un ottimo percorso.
Sì. E tanti amici che sono passati anche
per
il podcast.
Serie.
Esatto, quindi poi ho giocato, poi
Com'è che scatta il passaggio?
Ma in verità scatta che quando ero ancora
perché è iniziato
in terza,
giovanissimo, se non
terza
ricordo
e quarta
male, no?
superiore, d'estate Andrea De Francesco dice, lei, che è una cosa che si fa solitamente, sì. Non so, le squadre del mini basket andavano a fare i tornei.
Il Fossombrone, Roseto,
c'era sempre
Porto
un,
San Giorgio,
un ragazzino giovane da portarsi, che sì. Quando la sera gli istruttori vanno a divertirsi,
esatto.
Lui resta incamerato con i bimbi, e quindi mi chiedevano, e io andavo volentieri, poi ti divertivi.
Ah, sì.
E quindi diciamo d'estate andavo ai tornei, poi da cosa nasce cosa, mi pare il primo anno di università, se non sbaglio, appena finite le giovanili e quindi la scuola, mi chiedono di cominciare a fare l'assistente a Giovanni Ricci, se non ricordo male, con il gruppo 84, c'era Paul Baccaglini, c'era Andrea Crosariola, eccetera, e quindi poi là, ho cominciato l'università, poi un po' alla volta, poi l'anno dopo mi fu dato il primo gruppo, propaganda, sì, un gruppo che mi ricordo ancora la foto, ma assolutamente tipo un propaganda BC, non mi ricordo. Comunque un gruppo di scarti, delle scarti, ma tutti abbiamo cominciato facendo palestra e così, e da lì è partita la stagione dove vincemmo due partite in cui una a tavolino, mi ricordo. Però per me mi ricordo come fosse ieri. E poi, quindi là, ecco, in verità, continuavo a giocare, poi ci fu un episodio, una domenica, andando a vedere una partita di Serie A, Verona-Virtus Bologna,
sì.
Di ritorno con mio padre e mio fratello facemmo un incidente in macchina, bello
importante,
grazie a Dio non uscimmo illesi, ma uscimmo sani e salvi, cioè sani no, salvi sì. Io mi ruppi due costole, il gomito, cioè, quindi quella stagione là la saltai a pie pari.
Certo.
Perché proprio. E poi quindi avevo un po', diciamo, quindi dato più spazio, avevo tempo ad allenare, aiutavo così, e poi alla fine, quando si è posto il problema all'inizio della stagione, dopo se continuare a giocare o meno, io ho detto: vabbè, sì, ho continuato a giocare, ma con gli amici,
sì, più
Andrea Toso,
certo.
Umberto Santi, questa qua. Andavo a giocare la sera e ho cominciato ad allenare un po' di più, sempre studiando all'università, e da lì è partito.
Curiosità,
vai.
Ma quando capitavano le cene, parlavate cene o pranzi
sì.
In famiglia, cioè considerando tuo nonno che ha
sì.
Avuto anche la fortuna di vedere Doug Moe dal vivo.
Assolutamente, metà anni 60.
Il babbo che è stato dirigente, cioè chi parlava di basket a cena pagava il caffè?
No, poveretta lì, dovresti parlare con mia mamma che si assorbiva, per poi io basket, mio papà appassionato, mio fratello pure, quindi mia mamma mi colta, cioè basta, sempre di basket si parla, però era in minoranza, quindi si è subita una quantità di chiacchiere, di pallacanestro.
Però poteva andare in giro e dire che sapeva cos'è un
sì,
pivot,
certo,
quindi.
Esatto, esatto, però sì, ripeto, appunto, mio nonno si è stato, tu pensa, non so, io oggi parlo con Neven Spacchia, che
sì.
È il caporattore nostro, lui di scuola slava, dove ancora c'era l'università della pallacanestro, e quando gli ho fatto vedere la foto di mio nonno a Belgrado che andò a firmare come vicepresidente il professor Nicolic,
certo.
Cioè lui mi si è prostrato, cioè mi è arrivato inginocchiato, cioè, perché poi lui conosce Petrarca perché
si è allenato il
Nicolic,
professore,
eccetera.
Certo.
Lui cioè, vuole conoscere mio padre, cioè, è stata una roba. Sì, poi mio padre mi racconta, faceva il team manager, quindi quello
sì.
Che portava gli americani, insomma, Doug Moe, che non aveva patente, lo portava a casa, lo portava realmente, cioè un po' la manovalanza.
Un secondo sì. Posto italiano, ne avevamo parlato anche con Fabio Fabiano,
sì.
Che ha avuto,
Fabio,
assolutamente, vai. Che ha avuto il piacere di stare con Doug Moe, Asa Nicolic, quindi di riflesso col nonno hai vissuto il grande Petrarca degli anni 60.
Sì, poi nei racconti papà, ovviamente.
Poi col papà, ma anche ne parlavamo quando ci siamo incontrati, dopo che avevamo registrato la puntata della promozione del Petrarca per i 30
certo,
anni che sono stati
certo,
nel 93,
la bellissima,
e con Giorgio Tonzi,
sì.
Gerardo Bonetto, la puntata c'era Giorgio e il coach
Antonio
Netto, e quella era anche un po' una squadra che forse ti favi da ragazzino.
Certo, quello era diciamo, era il mio basket vissuto, cioè
perché
poi
14-15 anni, no?
Non c'era Sky, uh-huh. Quindi era un pochino più difficile vedere pallacanestro. Allora, compravi Super Basket ogni settimana,
sì.
In edicola c'erano tipo tre copie perché non è che lo comprassero, però facevi le corse e te lo prendevi per andare a scuola, e quindi ti leggevi tutti i tabellini sottolineari. Televisione non era così facile,
no.
Non c'era internet, e quindi però. Il basket con cui sono cresciuto è stato quello del Petrarca.
Anche delle ascolto alla radio, delle trasferte, no?
Ma no, la famosa. No, in verità io la famosa
Goccia
spareggio,
di
cani, sì. Io ero là in tribuna. Quindi eri... Sì, me la ricordo benissimo in pullman, così, quindi insomma, ho vissuto, infatti i miei idoli cioè, erano Giorgio, sì. Stonzig, era Gerardo, erano quelli là, insomma, io quelli vedevo, capito?
Quella partita ne avevamo parlato con
pensa scusami
sì, dimmi.
Proprio a Pasqua raduno con la, a Carle
infatti,
con Gianmarco con Pozzecco
avete rinnovato gliel'ho
ricordata e lui mi ha detto non mi tirare fuori quel ricordo perché
è negativo
perché in verità poi mi ha raccontato tutta la sua storia ma
Loro erano una delle grandi favorite per la promozione.
Sì,
no, ma l'ha scritto anche nel libro. Io, e tra l'altro, quando l'abbiamo fatto, abbiamo tentato di avere un suo audio tramite l'ufficio stampa della FIFA.
Se me lo dicevate,
siamo riusciti.
Peccato, se me lo dicevate, ve l'avevi fatto avere.
Ammesso che avesse voglia di farlo.
Però sì, comunque sono stati anni bellissimi. Cioè, proprio tante volte. Cioè, con i giocatori che oggi dico avete la fortuna, godete la fortuna di avere una Serie A addirittura perché poi cioè, impari nel senso impari molto anche a vedere ma poi è proprio cioè chi nasce, chi vive in zona della pallacanestro è passione, è fortunato secondo me insomma, proprio...
E poi si arriva appunto al decennio insomma di allenatore padovano a Padova, sì. Al Petrarca, oltre all'esperienza anche da assistente in prima squadra, certo. Nelle varie Serie sì. B, il settore giovanile, le finali nazionali, il gruppo 92 a Bormio, ma poi anche prima ancora, forse le ultime finali juniores giocate dal Petrarca con gli 84, gli 85, Michele Beffatto,
state le mie primissime finali in cui giocai Davide contro Andreaus. Livorno, allenata da Walter della Ferra.
Vedi, i corsi e ricorsi.
Esatto. E quelle poi sono state, ripeto, io ho fatto un percorso un po' a rovescio, nel senso che ho, a parte i primissimissimi anni, al Petrarca c'era un po' di, come posso dirvi, c'era un po' di, erano gli anni più bui.
Aria di un po' okay? Di dismissione.
Quindi, confusione.
Sì, nel settore giovanile, cioè tu andavi là, che scuola vuoi là? Alleno questo, ok, via. Non è che c'era qualcuno che diceva, andavi molto ad autodidatta, ad autogestito, quindi... Poi però la società ha ricominciato a ristrutturarsi, però io ho fatto un percorso al contrario, nel senso che ho cominciato dalla prima squadra. È stato un po' curioso, nel senso era l'anno della B2, sì. Allenata da Sergio Masiero,
sì.
Che era diciamo, un anno di ripartenza di Petrarchinità, tornarono Gerardo, Giorgio, tutti c'erano solo un paio di giocatori, tra cui Mario Guerrasio, sì. Non Petrarchini, diciamo, no? E quella stagione là non andò benissimo, a un certo punto io facevo le giovanili, punto. Fu esonerato Sergio,
sì.
e la società doveva trovare un allenatore. Praticamente al lunedì non lo trovarono, al martedì, quando la squadra si ritrovava per allenarsi, la sera alle 7, perché sì. Un po' il taglio era da dopo lavoristi, non c'era nessuno che allenava. Allora, mi ricordo Francesco Varotto, che era il presidente del tempo, che è una persona a cui devo molto, e mi disse, mi fa, ascolta, puoi andare tu ad allenarli stasera? Come io? Ciao, 20 anni, 21 anni, ma come io allenare Giorgio Tonti? Ma sì, ma fagli fare due corsette, allora mi ricordo, vado, con una soggezione pazzesca.
Erano quelli che avevi visto. Beh, certo.
Ma sì, ma io le ragioni vado proprio da Giorgio Gerardo e dico, ma cosa vi devo far fare? Mi fa, classici, sì. Solito, due trecce, un po' di tiro e palla due. E feci. Giorno dopo uguale, non trovo l'allenatore, di nuovo, poi riallenare, vabbè, e rivado. Basta, firmo l'allenatore Giovanni Teso. Io.
Sì.
Mi ricordo come fosse ieri, arriva in sede, firma il contratto, sento che parla, cioè, la sede era fatta di tre uffici, tutto a vetrate, io ero nell'ultimo, diciamo, quello dedicato ai gioielli, che non so, stavo preparando gli allenamenti del pomeriggio, fate conto, e io sento lui nell'ufficio di mezzo con l'allora direttore sportivo Francesco Duse che dice, la squadra, ok, andiamo in palestra, all'allenamento alle 7, e dice, ma fa l'assistente, mi fa, non ce l'hai, come non ce l'ho? Non c'è assistente, perché Sergio non aveva assistente. E Teso chiese, ma chi ha allenato in questo giorno la squadra? Ma Francesco, quel ragazzo là si gira, e vedo che ufficio. Mi indica, cioè io sentivo, faccio fine, sento, chiamalo, allora mi chiama, io vado, mi fa, vuoi farmi assistente? Come? Cioè, così andò, zero soldi.
Da chiaro.
Ok, allora vieni con me, al Trepini scendemmo una rampa e scala, andammo in una, sì. In un ufficio, in una, c'erano le aule, quelle del catechismo, sì. Si mise là, la squadra non aveva giochi, non aveva schemi, mi ricordo,
in
mi
puro stile dentro, di Sergio Magero, insomma,
allora facciamo così, mise, non so, un zipper, cioè una doppia più... uscita, una roba che però per me mi fondeva il cervello, no? e andammo in palestra, e da lì io cominciai ad allenare il mio percorso con le, per quello ho cominciato dalle prime squadre, Salvezza, poi l'anno dopo un bell'anno di B2 perdendo la finale gara 3 con Forlì in casa, poi la fusione con la Patavium, dei bellissimi anni in B1 che era un campionato di alto livello, perdendo la semifinale con Osimo mi pare, ecco, sono stati poi begli anni, poi è subentrato Massimo Caiolo, ho fatto anche là parallelamente il giovanile ha ripreso un po' di cuore,
dicevamo appunto soddisfazioni,
sì,
gruppi che hai seguito,
sì, comunque diciamo che un vantaggio è che non esisteva la Reyer, quindi diciamo c'era l'egemonia della Benetton Treviso,
sì, assolutamente,
però poi c'era,
non c'era la Bassano che c'è oggi, non c'era Trento che c'è oggi,
e quindi tu come Padova riuscivi a pescare anche da, io avevo diversi ragazzi da Mestre, perché non c'era, non c'era una forza egemone in Provincia Venezia, quindi eravamo anche gruppi competitivi. Ho fatto le finali appunto con gli 84.
Beh, un gruppo
Daniele De Martini,
che va citato, sono sicuramente anche i 91.
I 91 avevo Andrea De Nicolau,
Ero Schinellato,
poi italiano, poi con i 92, tutti i ragazzi, magari nessuno è diventato giocatore, però
tutti ottimi elementi che si sono tolti soddisfazioni.
Sì,
assolutamente.
Ho fatto col Petrarca, ho fatto 5 finali nazionali, mi ricordo. E poi prima di andare a ripassare alla Reyer.
Sì, ho poi citato anche prima Michele Benfatto.
Certo,
Davide Andrea.
Ragazzi, bravi, che hanno fatto una bella carriera, insomma.
Max, siamo arrivati alla seconda pausa, quindi è con piacere che ci ascoltiamo l'audio recensione che ci hanno mandato i ragazzi di Basket Books, anche loro come sempre gentili, puntuali e sempre con nuovi consigli di lettura. E quindi passiamo la palla e il microfono ai ragazzi di Basket Books per la rubrica Basket Books racconta.
Amici di Pick and Pod, buongiorno. Oggi con una musichetta di sottofondo giusta giusta, Basket Books vi racconta un secolo di basket in Italia, a cura di Saverio Luigi Battente, Deborah Guazzoni e Mimmo Cacciuni Angelone. Un libro inserito nella collana Contemporary ed edito da Pacini Editore. È un libro importante, un libro sostanzioso. Ci sono riferimenti politici e storici, riflessi sociologici e sfondi economici con la pallacanestro che palleggia tra cambiamenti storici, passaggi di governance e sviluppo di quelle dinamiche storiche e giornalistiche che conosciamo oggi. Diciamo subito, non è un libro adatto, diciamo, a giovani o a ragazzi, è più adatto a chi è sugli ANTA. Il centenario della nascita della Federazione Italiana Pallacanestro rappresenta un'importante occasione di riflessione storiografica in merito al percorso del basket in seno alla storia nazionale, dall'Italia liberale a quella repubblicana, passando per il ventennio fascista. È un lungo viaggio che ha inizio nel 1907 a Siena e che poi si è sviluppato in tutta la penisola, denso di passaggi e cambiamenti. Il tema della pallacanestro infatti risulta un vero e proprio caleidoscopio fatto di snodi interessanti in cui indirizzare la ricerca, passanti tra l'altro dalla sua governance, dal binomio nazionale club, dalla sua dimensione economica, da un suo approccio di genere e generazionale, dall'editoria di settore, dalle sue dinamiche nelle relazioni internazionali, fino alla natura dei suoi praticanti e appassionati e infine dei suoi impianti. Questi quindi alcuni dei temi affrontati dal volume. Un'opera dalla grande qualità espositiva e di contenuti. In sostanza, un libro scritto molto bene e che affronta tantissimi e interessanti temi. Un libro a cui deve essere dato senza dubbio un posto importante nella libreria per il prezioso lavoro di ricerca che dona ai lettori una delle cose più preziose che possono arrivare da un libro: la conoscenza. Da chi siamo nati e cosa c'era prima di noi. Conoscere il nostro passato per capire l'oggi e prevedere e disegnare al meglio il domani della pallacanestro, giocata, supportata e raccontata. Un libro immancabile. Un secolo di basket in Italia, a cura di Saverio Luigi Battente, di Deborah Guazzoni e di Mimmo Cacciuni Angelone. Questo era il consiglio di oggi. Alla prossima, fatemi salutare Nick, Max e Alberto e ricordatevi di leggere il basket.
Grazie Simone per il libro che ha presentato, tra l'altro grazie anche per la musica di sottofondo, sì. Interessante.
Direi a tema.
A tema, senz'altro. Un secolo di basket in Italia, sì. Quindi mi toccherà leggerlo, visto che quest'estate ho l'incarico di direttore al corso allenatore che si svolgerà ad Abano.
Che è, se non sbaglio, le prime due di luglio.
Le prime due di luglio, e poi seguiremo anche nazionali che saranno presenti a Montegrotto.
Che nazionali
avremo dall'8 al 10 l'under 20 maschile, che rientra dal mezzo prima di volare in Polonia.
Per l'europeo di categoria, certo.
E poi avremo l'under 18 femminile.
Che farà il raduno quello lungo.
Farà il raduno
lungo,
quello
diciamo.
Lungo dal 10 al 30 di luglio e poi il primo di agosto prenderà l'aereo e volerà.
E quindi non a caso si parla di federazione, non a caso si parla di nazionale, abbiamo poi Alberto, ma prima di passare all'estate che lo aspetta e che ci aspetta da tifosi.
E sicuramente la domanda è il tuo rapporto con la lettura, il cartaceo digitale, mm-hmm. inglese,
cartaceo.
Italiano.
No, il mio rapporto con la lettura è cartaceo, cioè, per quanto riguarda i quotidiani, che
il profumo, che i libri, il rumore.
Sì, poi ovvio che, cioè, diciamo, leggi su internet perché ormai le notizie, però il gusto del, cioè, non so, al bar la mattina.
A te piace ancora il quotidiano?
Sì, mi piace.
Anche per seguire le vicende del tuo calcio Padova?
Certo. Cioè, che infatti,
non ho detto vicende tribolate, ho detto
no,
vicende.
Ma infatti io mi reputo sempre un calciofilo prestato alla pallacanestro, ok? Infatti una cosa che di cui mi ha privato l'essere a Venezia è che io una volta andavo sempre in trasferta delle partite del Padova. Vabbè, insomma, in trasferta non riesco più ad andarci, quindi... Però vabbè.
A qualche parente in casa del Padova?
Anche faccio fatica a penetrarmi, e la famiglia... Mi sono un po' allontanato dallo stadio, ma una volta, cioè, le partite in casa, molte trasferte le facevo...
E tu hai un bellissimo ricordo della Piani, chiaramente.
Sì, certo.
In prima battuta,
certo.
E poi...
Sì, io ho visto l'ultima partita giocata alla Piani, un Padova a Palermo 0-0. Sì, l'ho vista, insomma. No, vabbè, potremmo
Aprire un'altra,
un'altra trasmissione.
Ma i libri come tematiche che preferisci sono sempre legati al mondo sportivo o ti piace?
In parte. Dei libri, il genere, a me piacciono molto le biografie e quindi come tali, per esempio, spazio, cioè anche le biografie di alcuni sportivi mi piacciono. Poi negli anni allenando mi ha incuriosito anche magari approfondire non so, libri, per dire, non so, mi è piaciuto molto uno sportivo, cioè due allenatori mi piacciono molto, ovviamente pescando dal calcio, sono Carlo Ancelotti, certo. E Cesare Prandelli, di cui ho letto lì i libri. Mm-hmm. Mi piace Pep Guardiola, mi piace questa capacità di essere leader, di essere guide. E poi
anche generale, cioè autobiografie?
Sì, anche autobiografie.
Quindi magari, non so, si cita spesso quella di Agassi, Open.
Sì, dire... ovviamente l'ho letta. Sì. No, bello. Cioè, quindi poi mi sono spostato un po' nel settore sportivo, però per dire, mi è piaciuta, uscendo dallo sport, la biografia di Nelson Mandela.
Certo, quindi comunque...
Mi piace, sì, quello è il genere mi piace.
E
poi,
la persona.
Ci sono anche tanti altri generi che mi piacciono, però quello mi piace molto. Quando leggo, è bella domanda, nel senso che magari quando sei in vacanza, durante i viaggi...
Io lo so quando leggi. Leggi libri per bambini, per addormentare...
ormai c'è il Gruffalò,
La
Strega Rossella. Là sto diventando proprio esperto.
Si imparano pezzi a memoria,
sì,
quella
sì.
È la cosa.
Esatto, quella è la...
E se sbagli...
Ti sgamano immediatamente.
O se salti una pagina.
Esatto, quindi...
Max, veniamo alla nazionale.
Sì, allora, complimenti per l'incarico di capo allenatore della nazionale,
grande
Albe, 16 maschile.
Grazie.
Diciamo tre domande, mm-hmm. che poi anche puoi riassumere. Mm-hmm. Raccontaci la sensazione di vestire la maglia azzurra.
Che hai già fatto anche l'assistente allenatore, in questo senso.
Sì, come si costruisce una nazionale giovanile.
Il percorso di arrivo, no?
E ovviamente le tappe di avvicinamento all'europeo.
Allora, la sensazione, onestamente, è emozionante. Cioè, quando sei là, no, ne parlavamo prima, non mi ricordo, abbiamo toccato il discorso quando giochi, i tuoi sogni ad occhi aperti sono andare in NBA, andare in Serie A, andare in nazionale, così. Poi, questi stessi sogni, quando il tuo percorso devia verso fisioterapista, allenatore, arbitro, cioè qualsiasi, lo continui a sognarlo, no? Quindi, una volta che fai l'allenatore, dici, Madonna, come mi piacerebbe un giorno avere la maglia azzurra addosso. E quindi... e ho avuto la fortuna di farlo, e adesso ho fatto qualche raduno da assistente, eccetera, e adesso ho avuto l'opportunità di fare da capo allenatore della nazionale, e quindi avrò la fortuna di fare il campionato europeo. Là è il massimo, nel senso che già vi dico che quando ho fatto dei tornei degli amichevoli sei schierato lì con la tua maglia e c'è lì, insomma, ti dà un, cioè, lì sono momenti in cui sei emozionato e dici, però, voglio dire, capito? O anche banale, quando in hotel tu arrivi, ti danno questa borsa che, piena di roba, vai, apri, te la indossi, sei lì, ti vai allo specchio, insomma, qualcosa ti muove dentro oggettivamente, perché rappresenti nel tuo settore, rappresenti un paese, insomma, quindi è emozionante, è onestamente molto emozionante. Però poi vi devo anche dire che, sai, questa frase spesso la senti nelle interviste, no? Cosa c'è? Cosa succede al giocatore, all'allenatore quando è emozionato? Poi comincia la partita, non ti ricordi che addosso la Lega d'Italia o quella del Campania Luppia, cioè, nel senso, basta, pensi alla partita, sei concentrato, ai tuoi giocatori, cioè, dopo passa, cioè, l'emozione viene sostituita dalla cronaca, cioè, capito? E poi presente. Magari, esatto, poi magari riesce quando diventano ricordi, quando la cosa è finita. Allora quella non te la toglie più nessuno, dai dei video, foto, semplicemente ricordi, naturalmente lì ritorna e rivivi, allora lì te la godi di più, ecco, se vogliamo, le emozioni te le godi di più quando sono finite, perché si diventano come il vino, no?
Quindi... Max diceva come si costruisce una nazionale di settore giovanile, nello specifico della tua annata, che è l'Under 16, lo ricordiamo, ma molti lo sapranno, è l'annata piccola, l'annata giovane della categoria Under 17, quindi diciamo che anche per te come selezionatore non c'è proprio il campionato di riferimento dell'annata 2008, quindi il 2008 giocano per lo più con il 2007, e bisogna...
Cioè, è un lavoro... Allora, diciamo, ci sono due fasi, ok? Se fai l'Under 20 è un po' più facile, perché oramai i giocatori Under 20 più o meno si conoscono già, giocatori, no? Under 16 è la prima nazionale, la prima competizione europea ufficiale, quindi ci sono due fasi. La prima, che parte dall'Under 15, ma parte ancora prima dalle academy, dai vari tornei delle province, delle regioni, 13-14.
Che è diciamo, battere il territorio a tappeto,
e la capitalizzazione. E tu parti da là, esiste, poi adesso quest'anno con la federazione abbiamo messo, come si dice, abbiamo creato un database, una banca dati, fatta in modo molto dettagliato, dove dai bimbi dell'Under 13 pugliese a... il più forte giocatore Under 20, c'è questo database dove tu hai accesso, quindi quando io prendo la nazionale Under 16 ho lo storico di 300-400 ragazzi, ma nonostante questo, essendo una nata giovane, le cose cambiano molto rapidamente, quindi ci sono due fasi. La prima, che è di reclutamento, parte dall'Under 15, quindi vi racconto...
Se non ricordo male, c'è il torneo dell'amicizia, no?
Sì, vi racconto la genesi di questa nazionale. E l'anno scorso, nella stagione scorsa, ho fatto tre raduni, nord, centro e sud, quindi ho visto circa una settantina di ragazzi.
Sì.
Ok. Da lì ho scremato 16 a luglio per fare una settimana scarsa di raduno del torneo dell'amicizia. E... riprendi in mano in questa stagione al Ponte dell'8 dicembre
col famoso torneo di
Ischia, che fai un raduno, il torneo, però anche là vi faccio esempio, cioè o perché ti scappano, perché tu, voglio dire, devi guardi tantissime partite, fai migliaia di telefonate, soprattutto è importante contattare le società, passate in termine, più piccole, perché quelle che partecipano alla eccellenza li vedi, i giocatori, però infatti mi ha fatto piacere sentire il ringraziamento di, non so, allenatori di una piccola società di Prato, piuttosto che una sua piccola società, ma fa grazie che mi... cioè loro si sentono, però tu in verità li chiami perché hai bisogno di loro, perché magari loro arrivano e tu non arrivi, quindi c'è tutto questo lavoro. Ma per dirvi, fatto il nord, centro, sud, fatto il lavoro estivo, ripresi a dicembre, io ho un giocatore della provincia di Cuneo, non so se mi fosse scappato o se semplicemente i giocatori veramente cambiano tanto, non era neanche riserva a luglio, e a dicembre l'ho portato, e adesso lo porterò ad uno pre-europeo.
Poi sarà stato a Pasqua anche un appuntamento.
Esatto, quindi capite quanto, per quanto tu fai scouting, ma devi continuamente seguire, perché ci sono ragazzi che si fermano,
anche perché diciamo forse è proprio quell'età
che saltano fuori,
in cui nei maschietti lo sviluppo fisico atletico e i cambiamenti delle strutture fisiche sono molto più significativi che nell'under 20, che si va verso una definizione.
Quindi fondamentalmente ponte dell'8 dicembre, raduno, torneo di SCAR, poi Pasqua, un raduno con 24 giocatori,
sì,
e tutti quei raduni sono più conoscitivi, cioè non ho fatto quasi niente di sì, magari butti qualche idea, hai poco tempo, ma soprattutto devi conoscere i ragazzi, non devi avere la pretesa di allenarli, pertanto quello che eventualmente gli passi poi se lo dimentica.
Sì, certo.
Quindi la prima fase è questa e l'ho terminata praticamente. Adesso comincerà l'11 luglio la fase di costruzione tecnica della squadra, sì, dove io avrò un raduno, avrò 16 giocatori,
sì,
ok, in verità ne avrò una ventina, dove dopo una settimana dovrò fare una scelta e ridurmi a 16.
Che poi, ci dicevi che si svolgerà a Bassano.
Sì. Ci saranno circa 20 giorni con due amichevoli con la Germania, poi ci sarà, sì, un torneo con Slovenia, Finlandia e, e Grecia. E durante questo raduno devi ovviamente cominciare a buttare giù le idee tecniche, offensive, difensive. Devi provare anche, in un mese non è poco, puoi anche cercare di migliorare individualmente i giocatori, magari in un aspetto, questa, sì, cosa importante. Bello. E poi finirà questa fase, credo che da 16 resteremo in 14 per una seconda fase di raduno a Roma, che precede poi il viaggio
in Grecia.
In Grecia, al momento di andare in Grecia dovrei fare le scelte più dolorose, certo, credetemi, sono dispiace. Certo. Dovrei scegliere i 12, sperando di aver scelto quelli giusti, che si incastrano meglio tra di loro, ed avere... essere riuscito a dare un'identità alla squadra, perché poi devi andare a fare le partite, giocare contro scuole di pallacanestro. Anche
nel femminile, sì, ho notato che una delle problematiche è la non abitudine ad allenarsi mattina e pomeriggio.
Sì, sì.
E anche nel maschile di quell'età lì.
Sì, sì, il carico di lavoro è bisogna stare molto attenti, perché tu vuoi fare doppio, questo, però poi devi stare attento perché c'è. Fa caldo.
Ah, sì.
Sì.
E i ragazzi purtroppo vengono, come Nicola citava, sono tutti ragazzi di anno giovane di un campionato eccellenza, quindi molti giocano poco, molti non partecipano anche alle finali, quindi sono stati eliminati nei campionati regionali, aprile. Quindi a luglio tu ti ritrovi i giocatori che sono fermi agonisticamente, sì, da metà aprile.
Sì.
quindi te li trovi, per quanto poi i preparatori contattano società, ma poi chi lo sa se loro seguono le tue indicazioni. Tu ci troveremo all'11 luglio con una disomogeneità nella, sì, preparazione pazzesca. Quindi sì, tu vuoi andare a cannone, però hai il caldo, la condizione che è disomogenea e il livello di stress che questi ragazzi hanno.
Sono emotivamente provati,
per loro, cioè tutte le mattine dico madonna, resterò, mi manderanno a casa, sì, quindi bisogna andarci piano, nel senso che c'è già stress fisico, psicologico, non è... Io credo che bisogna farli stare tranquilli, stare in comfort, lavorare, ma anche a dargli momenti di stacco, perché sennò fondono il cervello.
Anche perché comunque fanno anche la preparazione, ci sono anche i pesi, è impegnativo.
Il carico è impegnativo, hai capito? Bisogna essere molto... Cioè, perché poi quello che ho già detto ai ragazzi,
sì,
gli dici, tu non puoi permetterti di bucare... un allenamento, perché un allenamento equivale a 10 giorni nel club,
sì,
cioè, se buchi una settimana, ti alleni male una settimana, è come se ti sei allenato male 3 mesi nel tuo club, quindi in un mese dovrai fare quello che solitamente fai in 11 mesi di club, capito? Quindi quanto è concentrato il lavoro, da tutti i punti di vista, bisogna anche bisogna starci attenti, il margine di errore è anche, se tu sovraccarichi un ragazzo e questo si procura un problema anche muscolare, nel club sta fermo un mese, pazienza, poi lo riprendi. Se sta fermo un mese in nazionale,
ha finito il suo raduno e la
quindi
sua occasione
è tutto, cioè, iperconcentrato,
sì,
quindi è, capito, è delicato come,
sì,
lavoro.
No, ti dico, l'ho visto anche appunto quei raduni, sia l'anno scorso ho visto i raduni nazionali, sia il raduno under 20 che c'è stato poco tempo fa. E proprio l'attenzione, sì, la cura, poi il peso.
Poi devo dirti, sei messo nelle tu allenatore o tu giocatore, sei messo nelle migliori condizioni, cioè la federazione non ti fa mancare nulla, sì, hai assistenti, preparatori, medici, fisioterapisti, chi si occupa della logistica e hai bisogno di una cosa, tac, ti viene fatta. Addirittura viene fatta prima che tu lo chieda, anche i ragazzi, cioè da questo punto di vista la federazione ti mette nelle... cioè, oggettivamente lavori in un contesto che neanche nel club puoi avere, per quanto io lavoro alla Reier o tutto quello che posso, però in nazionale sei proprio trattato con i guanti, hai capito? Cioè, lavori nelle migliori condizioni.
Io cioè, conosco personalmente un paio di funzionari FIP perché seguono le cose
con cui hai contatto.
Cioè, veramente cioè, sì, mettono sì. In condizioni.
Anche quando viaggi, i viaggi, i pasti, tutto le merende, tutto no, perfetto. Tutto, e tu allenatore, mentre nel club ti devi occupare, partiamo con i pulmini alle 4, tu monti qui, cioè un po' ti occupi
minimo,
di queste robe,
certo,
la lista R, cioè, alla fine
abbiamo tutti i documenti, anche se siamo ragazzi, ce li abbiamo.
Io faccio le liste R, non è che mi vergogno a dirlo, lì tu devi solo allenare, ti portano anche la lavagnetta,
capito? No, è vero, cioè, l'ho costato tutto il persone.
Allora, ovviamente un grande in bocca al lupo ad Albi e ovviamente alla nazionale Under 16, ricordiamo che gli europei femminili e maschili under 16, 18 e 20 si vedono gratuitamente e liberamente sui canali YouTube della FIBA Europe, e quindi sono sempre un'occasione molto bella anche per vedere il confronto con le altre nazioni europee e i nostri stessi ragazzi, che poi magari tra qualche anno avremo la fortuna di riapprezzarli.
Abbiamo anche probabilmente un rappresentante padovano, cioè nella mia nazionale ci sarà, che di Villa del Conte,
esatto, Federico Cattapan. Sì, noi stiamo registrando, abbiamo detto prima il 18 maggio, ma il 17 abbiamo avuto il piacere di registrare con Giovanni De Nicolao, ragazzo di Vigo d'Ardere, come Federico Cattapan, di formazione, diciamo, di primi anni di settore giovanile, adesso Federico Cattapan è forza all'Aquila Trento. E quindi, avendo registrato, no, Max, queste due puntate, giustamente per incastrare
anche gli impegni degli ospiti,
dei nostri ospiti, non abbiamo domande, se non una che però procrastineremo alla prossima puntata.
In
questa puntata non abbiamo la mossa del giaguaro e quindi abbiamo chiesto ad Albi se si prestasse, no, a fare un gioco con noi. Sì. Abbiamo una sorta di rubrica alternativa, una rubrica che abbiamo chiamato Esiste ancora? Quindi, se tu sei d'accordo, Max, io parto con la prima, poi andiamo a Snake, così intanto facciamo finta di essere giovani anche noi.
Bene.
E Albi, se ti va, partiamo.
Vai.
Ok, allora, la tecnica di tiro con i triangoli a 90 gradi, pollice a T e piede corrispondente alla mano di tiro leggermente avanti, esiste ancora?
Allora, sì, a livello di principio generale assolutamente, anche se in verità i triangoli a 90 non sono mai stati veramente a 90.
Non andavano col goniometro.
Esatto, però dai, diciamo, però allora sì, perché insomma certe cose, la pallacanestro cambia, ma certi aspetti della tecnica non dovrebbero cambiare, dovrebbero solo un po' adattarsi alle mutate regole, al mutato atletismo, alla velocità di esecuzione. Ma detto questo, sì, le regole sono valide, poi ovvio che però il tiro è un pochino un vestito tagliato su misura, sulle caratteristiche fisiche del giocatore, quindi si può derogare a seconda della corporatura, della fase di crescita di sviluppo di un atleta, però sì, in massima sono è la stella polare del tiro, sì, ti muovi su con questi. Quei riferimenti, secondo me sì.
Ok, vai Max.
Difensore che marca l'attaccante con palla, lo scivolamento difensivo esiste ancora?
Ah sì, hai voglia. Poi, ripeto, anche la difesa cambia, puoi fare scelte tattiche diverse, le guardie aperte, le guardie chiuse, però il presupposto, anche se fai difesa in zona, cioè chi marca la palla deve essere responsabile del proprio uomo, quindi, viva Dio, non farsi battere uno contro uno, come è la base di qualsiasi difesa, anche evoluta, insomma, secondo me esiste una tecnica che va insegnata, poi ci sono tecnica magari di come recuperare dallo scivolamento, però sì,
quanto resistere nello scivolamento,
esatto, quanto magari devi recare i piedi, ovviamente uno scivolamento ha bisogno di requisiti anche fisici, cioè, ok, quindi è un movimento che va anche costruito se si ha la possibilità, con parallelamente un lavoro fatto dal preparatore, però è il caposaldo della difesa, sì, assolutamente.
Poi ti capita come a Camp Sossomaggiore che devi difendere Michael Cooper, mentre tu pieghi le gambe, lui è già canestro,
alcune, come si dice, non li si marca neanche con l'autovelox.
Esatto.
Sì. Inizio allenamento, un esercizio per correre, per passarsi la palla e concludere a canestro in vari modi. La treccia esiste ancora?
Allora, personalmente saranno 20 anni che non la faccio.
Da quella volta che ti è
ma la facevo io
andare in palestra al posto di Sergio Masia, i giocatori ti sono...
Sì, sì, no, no, io l'ho fatta per anni, non la faccio più perché a livello giovanile, ti dico, ma anche a livello di prima squadra, l'allenamento, diciamo, magari parte e c'è una parte fatta dal preparatore, ok? Quindi è lì, nella treccia ci sarebbe un po' di tutto, un po' niente, un po' tutto. C'è una parte di attivazione fisica, una parte di fondamentale. Sì, però il problema è che poi
è tutto e niente, dici?
È tutto e niente, perché poi non è che ti puoi non so, vuoi curare il passaggio, non è che puoi fermare, correggere la tecnica, perché allora viene meno.
Beh, il ritmo,
di attivarli,
il flusso,
quindi
certo.
No, io personalmente non la faccio.
Poi anche le traiettorie di corsa non sono necessariamente
poi, esatto,
quelle che sul campo
e poi,
si fanno.
Al di là di tutto, cioè, i fondamentali, come vanno realmente contestualizzati nel gioco. Quando è che in una partita ci passiamo la palla, ci corriamo dietro? Cioè, no,
mai.
Non si fa. Cioè, quindi secondo me no, voglio curare il passaggio, lavoro sul passaggio, voglio attivarli fisicamente, li attivo fisicamente, voglio iniziare attivandoli mentalmente, magari propongo una situazione tattica, più o meno voluta secondo l'età, però no, questo pupurri no, io non lo
ti sa un po' da fritto misto che
cioè,
non ha, esatto.
Sì, però esatto, dove fritto misto, ma di quelli che compri sì, gelati, cioè non quelli
pesante
buoni,
come
esatto,
fritto, non esatto, leggero, esatto, che non sporca lo Scottex, esatto, sul quale esatto viene asciugato.
Cercare l'attaccante frontalmente, effettuare un giro dorsale per fermarlo, resistere al contatto, saltare per controllare il rimbalzo, conquistare il pallone. Sì. Il taglia fuori, esiste ancora?
Sì, sì, mamma mia. Cioè, secondo me il controllo dei rimbalzi difensivi è fondamentale. Cioè, io ritengo che una squadra che ha buone chance di vincere, una squadra che fa poche palle perse, che vuol dire dare meno possessi agli avversari.
Certo.
Anche se poi non puoi sempre fare canestro, e che toglie secondi, cioè è un calcolo statistico. Certo. Se tu attacchi più volte di me, hai più possibilità di vincere. Com'è che puoi attaccare più volte di me? Rubandomi la palla, quindi io non ho tirato, tu sì, o prendendomi i rimbalzi in attacco, quindi tu tiri due volte, io zero volte. Fondamentale, è proprio matematica. Quindi questi due aspetti sono fondamentali. Il controllo dei rimbalzi non può prescindere dal tagliafuori, poi dorsale, sei in ritardo, frontale, non basta, che poi devi comunque, una volta che conquisti la posizione tra l'attaccante e il canestro, devi anche provare a portarlo in una zona dove con meno probabilità la palla cada. Però sì, 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 e c'è tecnica qua, va curata, una cosa che si tende a curare poco.
Sul tagliafuori, no, con l'aumento del numero di tiri da tre punti rispetto, certo, anche a 20 anni fa, si vanno a generare anche rimbalzi più lunghi, quindi sì, una cosa che magari si pensava fosse più dei lunghi, la prerogativa del tagliafuori, invece gli esterni che dal lato debole si infiondano rimbalzo con l'atletismo di oggi.
Sì, e poi dal lato debole, questo poi per esempio un aspetto legato al tagliafuori parte dal posizionamento difensivo corretto, no? Nel senso che se io parte un tiro, io sono sul lato debole, ho posizione corretta, ho anche il tempo, spazio per vedere e prendere contatto. Se ho posizionamento sbagliato, non lo piglio mai. Oppure Massimo prima, qualche domanda prima parlava, l'uno contro uno. Sì, è importante perché poi spesso i rimbalzi in attacco sono generati da uno contro uno mancato, quindi devo aiutare, quindi devo ruotare e quindi creo mismatch e creo le condizioni per non prendere rimbalzo. Quindi
tu hai parlato di poche palle perse, di rimbalzi difensivi, mi viene in mente, se non ricordo male, l'anno scorso in clinica di Ettore Messina, che proprio diceva che ormai la pallacanestro si gioca su transizione difensiva, cioè certo, quindi possiamo collegarla, no, alle palle perse che dicevi tu, per evitare triple in transizione o quei lay up che ti ammazzano al ferro. I rimbalzi difensivi, perché così non hai seconde opportunità, anche se il riciclo a 14 diciamo aumenta il ritmo rispetto a qualche anno fa, e poi si parlava un po', no, dei cambi difensivi che sono diventati un po' in questo momento sui blocchi, sia pick and roll che non, un po' è il momento, no, dei cambi difensivi.
Ormai sì, cioè quando imposti una partita il 70% passa da che scelte fai difensivamente sui pick and roll, per esempio. Cioè,
ma anche nazionale under 16 ci sarà già questo, tra virgolette,
ci sarà,
problema?
Sì, perché comunque le altre squadre giocano pallacanestro evoluta, quindi sì, bisogna per forza affrontare questi temi. Faremo delle scelte, penso che faremo delle scelte tagliate un po' sulle abitudini dei ragazzi, sulle loro caratteristiche, però devi prepararti piani B, piani C, sì, assolutamente.
Ok, siamo quasi alla fine di questa rubrica, esiste ancora. Piedi larghi come le spalle, ginocchia piegate, busto dritto, palleggio altezza ginocchio. Questa posizione esiste ancora?
So che potrebbe sembrare profano, ma è una cosa che un po' ho, come si dice, così ho elaborato negli anni, anche confrontandomi con amici allenatori, che anche quello che allenò all'estero. Io ho un caro amico che allena, si occupa di sviluppo individuale al Baskonia, una squadra di Lega,
che è coach della nazionale
Under-15, e quindi vi dico una cosa, che se vado a un corso verrò bocciato istantaneamente, però secondo me nella pallacanestro di oggi il palleggio è alto, non è più basso, cioè, quindi io non faccio più, cosa che ho fatto per anni, fare tutti quegli esercizi dove i ragazzi palleggiano a 20 cm dal pavimento. Cioè, la domanda è: che giocatori palleggiano a 20 cm dal pavimento? Che giocatori è che per spostarsi da, non so, per fare 3 metri fanno 10 palleggi? No, invece oggi non è il palleggio
lungo, spinto,
il palleggio è alto, quindi il palleggio è, sale sopra il ginocchio, arriva all'anca, la palla è dietro e gira, ma soprattutto la cosa fondamentale è che durante un palleggio, cioè tra un palleggio e l'altro, i giocatori muovono i più facciano, cioè, non è più un palleggio un passo, è un palleggio tre passi.
Parte si dice che, cioè, nel regolamento non c'è scritto quanti appoggi coi piedi puoi fare,
certo,
tra un palleggio e l'altro.
Da solo puoi fare anche tutto il campo, esatto.
Antetokounmpo, se vogliamo estremizzare il concetto, no, con l'utilizzo del passo zero.
Poi guardi i giocatori, studi e vedi che i giocatori migliori con la palla in mano sono quelli che corrono sotto la palla, cioè che con un palleggio fanno quattro passi.
A proposito di passi inteso come appoggi dei piedi, no? La regola del passo zero ormai è 6 anni, 7 che è stata più o meno introdotta. Si dice che certe nazionali europee, la Germania, abbiano forse recepito più di noi, almeno così, spesso dice Maurizio Biggi, arbitro di Serie A, che sta girando nelle varie società, comunque per come formatore dei formatori di settore giovanile. È chiaro che nel periodo ristretto di un raduno della nazionale non sarà un obiettivo significativo verificare il passo zero dei ragazzi, però a livello magari di club è una cosa su cui
io lavoro assolutamente, da grande vantaggio, ovviamente, cioè sia in situazioni, non so, tutte situazioni di perno ad aprire, perché poi ti ho detto del palleggio, secondo me la seconda evoluzione della pallacanestro è che fino a un po' di tempo fa il giocatore prendeva la palla, fronteggiava, guardava e poi reagiva. Oggi, come quando il giocatore ha preso la palla, ha fronteggiato, ha già perso
il suo vantaggio, diciamo.
Quindi oggi invece è il contrario. Prima guardi e poi quando prendi la palla, il famoso go and catch, no? E quindi in questo senso il passo a terra aiuta molto, aiuta moltissimo. Cioè, secondo me, infatti io i giocatori, cioè, se la fermano è perché o tirano o la passano. Io non amo più i giocatori che fermano la palla, cominciano a palleggiare sul posto, fanno le mille finte. Quindi invece, se prendo la palla, che ne so, riconosco che ho un vantaggio ancora prima di prendere, magari il difensore, ho lo spazio, continuo, magari col passo zero guadagno più spazio, magari spingo la palla con la mano interna, cioè adesso magari a voce magari rende meno, però quindi il passo zero aiuta, o tutte le situazioni perno ad aprire, quindi fai 0, 1, 2,
quindi potremmo fare un appello anche agli allenatori o alle allenatrici un po' più al cambiamento, di essere proattivi perché poi il regolamento,
e poi io non mi ricordo dove ho fatto una lezione, ho detto una frase, mi ricordo, c'era Piero Bicchieri, pensate, una persona a noi cara,
assolutamente,
che è da poco.
Ci fa piacere anche che tu l'abbia ricordato.
Ho fatto una lezione in una società di Padova a maggio scorso, in cui ho portato un po' di idee innovative, cioè pensavo del palleggio, delle partenze dinamiche, e lui, che tu dici, vabbè, lui aveva una certa età,
ne avrebbe fatto,
mi ha
80.
Preso in parte, e lui ha capito tutto, cioè mi faceva domande che capisci, che lui, al di là della carta d'identità, era avanti di testa,
rimanere aggiornati, e continuare,
capito? E poi parlavamo proprio di queste, di queste cose qua, insomma. E quindi, se Piero Bicchieri, che non era un bimbo, voglio dire, alla sua età, cioè, mi dimostrò quella sera, poi ci fermammo là, era il più aperto mentalmente di tre quarti della platea, c'era Pippo Faltinelli, sì, c'erano tanti allenatori, più o meno. Era Massimo che aveva organizzato questa cosa, esatto, cioè, ti fa capire che si può, cioè, ci si può mettere sempre in discussione. O Fabio Fabiano, l'avete citato prima,
certo.
Fabio Fabiano sa che la palla insomma è più quella dei suoi 60 anni fa.
Esatto.
La bravura e la grandezza degli allenatori è rimanere aggiornati. E com'è che rimane aggiornato? Banale, guardi le partite, sì, vedi cosa fanno i giocatori, vedi che
sono i giocatori poi che insegnano, no?
Scusatemi, in quella lezione che io esordì con una frase, e là temevo di beccarmi già i primi strali degli allenatori, che io dissi: la pallacanestro sui libri resta, scrivo il libro della pallacanestro, resta quella,
il manuale,
ma la pallacanestro nella realtà cambia, nei libri resta, la scrivi, quella è tra 50 anni, però nella verità magari certi aspetti cambiano, cambia. Tu devi, certo, devi guardare, devi osservare, insomma.
Basta trovare l'utilizzo per risolvere i problemi dei ragazzi attraverso anche le nuove regole.
Esatto,
le
innovazioni, le regole, cioè, certo.
Ad esempio il passo zero sicuramente ha risolto alcuni problemi ai giovani, che il controllo di corpo, certo, non è sicuramente dell'atleta adulto.
Certo, certo. Esatto. Le regole, il cambiato atletismo portano a cambiare il gioco, assolutamente.
Poi sentire che si parla di mantenere il vantaggio, la mia famosa teoria del contenuto, magari,
certo, che magari andremo a raccontare in un'altra occasione. Max, l'ultima domanda l'abbiamo messa, anche se esula da argomenti strettamente tecnici,
la faccio io, non ti preoccupare,
non lo so, però è un caposaldo di solito del botta e risposta, cioè, con cui concludiamo.
È una domanda che non posso non fare, fare,
non rientra sull'esiste ancora,
esatto,
ma una preferenza di Albi,
esatto. No, dopo la partita, carbonara o aglio, olio e peperoncino?
Allora, se mi dai questa doppia scelta, beh, ti dico carbonara.
Ok, se dovessi sceglierla tu invece?
Se dovessi scegliere io, ti direi, cito una cosa che forse qua a Padova, non so, club sandwich allo Stinger.
Ah, okay, ok, quindi sul genere
che è un locale che va in voga, ma io in realtà ci andavo anche quando ero a Padova, andavo fino a Mestre,
sì,
in questo posto dove fanno questi club sandwich spaziali, e quindi dopo la partita, poi magari hai pure perso, ti spari il club sandwich, poi prendi solo le 5 di notte. Però vabbè,
vabbè, quindi potremmo registrare la prossima volta con lui in mangiando un club sandwich.
Molto volentieri.
Dovremmo aspettare settembre, però lo aspetteremo volentieri.
Assolutamente. Ovviamente. Magari festeggiando qualcosa, chi lo sa.
Certo. Vediamo.
Grazie Albi per essere stato in nostra compagnia,
grazie,
è stato un
vero grazie piacere. Grazie a voi, anche per me è stato un super piacere, veramente ringrazio di avermi fatto...
Ovviamente un forte in bocca al lupo happy per tutte le tue attività nel club con la Real Venezia, ma ovviamente sì, con la nazionale italiana Under 16, no Max?
Guarderò le partite di YouTube, te lo prometto.
Grazie, grazie, mi fa molto molto
Italia,
piacere
perché, insomma, ragazzi,
c'è un po' di Padova,
certo, c'è piacere, siamo molto molto contenti. Allora ovviamente con le ascoltatrici, con gli ascoltatori ci diamo appuntamento al mese di giugno, continuano gli episodi di Pick and Pod, c'è forse anche uno speciale che bolle in pentola, no?
Sì, esatto, esatto,
e quindi
ci sentiamo, restate collegati, restate che collegati, ci saranno sorprese.
Ciao
ciao
ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao.